Sì, dunque, ecco, vi parlo soprattutto degli interventi che sono in corso di realizzazione o sono programmati sull'asse 2. Asse 2 si divide, almeno per la parte che seguiamo noi, si divide in due obiettivi, gli obiettivi dell'asse 2.4 e quelli dell'obiettivo asse 2.5. Nell'asse 2.4 noi perseguiamo essenzialmente il rafforzamento delle strutture operative e delle competenze delle amministrazioni regionali dell'obiettivo convergenza attraverso un modello che è un modello di governance multilivello, cioè un modello in cui sostanzialmente il rafforzamento è un rafforzamento della linea di interazione tra le amministrazioni centrali, le regioni ed eventualmente anche amministrazioni locali, subregionali, viene rafforzata attraverso una strumentazione di accompagnamento, di assistenza tecnica alla riorganizzazione, della capacità di programmazione, ma anche della organizzazione in senso stretto, delle dotazioni tecniche, della capacità di esecuzione di ciò che è programmato. Ecco, piace da questo punto di vista fare un riferimento, uno, consentitemi di farlo, alla letteratura organizzativistica, ecco, sull'organizzazione. Mi piace fare riferimento all'idea delle learning organization, cioè di organizzazioni capaci di apprendere. Parliamo di letteratura che ormai ha una ventina d'anni, non è proprio la cosa più aggiornata del mondo. Ma in questo ambito si fa riferimento a Peter Senge, che è uno dei massimi cultori dell'idea dell'organizzazione capace di apprendere, che definisce l'organizzazione capace di apprendere né più e né meno che quell'organizzazione che è capace di conseguire gli obiettivi che desidera. Punto e basta. Cioè, allora c'è un problema di stabilire quali sono gli obiettivi che l'amministrazione desidera e c'è un problema di dotarsi degli strumenti per realizzare quegli obiettivi. Molte volte nella pubblica amministrazione, voi lo sapete quanto me, forse anche meglio di me, non è chiaro né quali sono gli obiettivi realmente desiderati e né tantomeno se gli strumenti messi in campo, le risorse, eccetera, la strumentazione tecnica, mira effettivamente a conseguire quegli obiettivi. Realmente questa capacità dell'amministrazione di conseguire gli obiettivi che effettivamente desidera non è una capacità che si acquisisce con un tocco di bacchetta magica, è una capacità che si acquisisce con l'apprendimento. Il senso della learning organization è questo, di imparare e di imparare dagli errori. Vedete, noi facciamo un grosso sforzo per trovare delle buone pratiche, per diffondere le buone pratiche, cose del genere. Ma io vi assicuro che da un punto di vista esperienziale si impara di più evidenziando gli errori che non evidenziando i buoni esempi. I buoni esempi stanno lì, ma molte volte appaiono irraggiungibili, appaiono appartenere ad un'altra dimensione. Si dice: ma noi siamo diversi, no? Cioè, poi gli italiani sono sempre diversi, sono diversi da un comune e l'altro che distano 5 km l'uno dall'altro, dice: no, ma noi con quelli non abbiamo niente a che fare. Insomma, è così all'interno della pubblica amministrazione, no? Questo forum lancia la parola d'ordine: siamo tutti nodi della stessa rete, siamo tutti nodi della stessa rete, siamo tutti, diciamo, diverse articolazioni di un'unica cosa che è la pubblica amministrazione, che dovrebbe essere unica, dovrebbe essere capace di trasmettere attraverso la rete informazioni, esempi, pratiche, eccetera, a tutti quanti. Ma questo non avviene perché ogni amministrazione è autoreferenziale, perché ognuna è diversa dall'altra, non impara dall'altra, non si mette in rete con l'altra, ma addirittura gli stessi uffici di un'amministrazione non si mettono in rete fra loro. I dirigenti è difficile farli parlare tra loro, è difficile addirittura fare delle riunioni a cui partecipino tutti i dirigenti, se partecipa uno non vuole partecipare l'altro. Insomma, ci sono problemi veramente non indifferenti, diciamo, per il nostro popolo a seguire logiche di sistema. Poi abbiamo tante altre virtù, intendiamoci, non è che c'è tanti altri pregi, però diciamo la capacità di fare sistema ci difetta un pochino. Ecco, e la possibilità di imparare, e qui chiudo questo riferimento, diciamo, alla letteratura, è fortemente legata alla capacità di valutare, individuare gli errori e correggerli, perché la valutazione non è che serve a dare premi, a dire quello è buono e quell'altro è cattivo, quello è simpatico e quell'altro è antipatico. Non è questo, francamente, se fosse questo sarebbe una cosa straordinariamente stupida. Non è questo, cioè l'idea della valutazione è quella di imparare, di vedere cosa funziona e cosa non funziona, di capire a tutti effettivamente che è importante che le cose che si fanno funzionino effettivamente, portino risultati, ecco. E da questo punto di vista imparare e fare promuovere l'apprendimento collettivo. Quando parliamo di learning organization parliamo di organizzazioni che apprendono, non di una testa, un cervello che sa tutto e il resto obbedisce. Non è questo, insomma, è un processo che riguarda più o meno tutti, certamente a un livello di responsabilità diverso, ma riguarda tutti, e sempre più riguarda tutti quanto più noi ci addentriamo nel mondo delle nuove tecnologie, perché le nuove tecnologie hanno questa capacità di poter diffondere la conoscenza a costi bassissimi in tutta la rete, ecco. E naturalmente questo comporta la possibilità che la crescita di conoscenze sia effettivamente distribuita a tutti. Naturalmente questo poi comporta sommovimenti e mal di pancia da parte dei detentori delle conoscenze, i quali dicono: ah, ma allora noi perdiamo un potere, perché in questo momento, siccome io ho il potere, sapete che la conoscenza ha queste caratteristiche, che da un lato è il prosciutto eterno, nel senso che se io taglio una fetta di prosciutto e la do a qualcun altro, il mio prosciutto rimane lì, io non perdo nulla. Un altro ha acquisito una fetta di prosciutto, il mio prosciutto è intero. Diceva già Beniamino Franklin nella seconda metà del Settecento, per cui è una vecchia, ecco. E questo è vero, non c'è dubbio, la conoscenza è infinitamente divisibile, ecco, e non provoca perdite di conoscenza da chi la offre agli altri, ecco. Però cosa si perde? Si perde lo status di chi è il possessore unico di quella conoscenza, ecco. Il tipo di potere amministrare la conoscenza dandone un po' uno, un po' un altro, ecco. Chiaramente il mondo in cui ci muoviamo ci chiede di non perseguire questo tipo di logiche, o di perseguirle il meno possibile, di spezzare il pane della conoscenza e di darlo da mangiare a tutti, perché tutti quanti dobbiamo e possiamo contribuire al miglioramento del servizio dato ai cittadini. Fra l'altro, se non facciamo questo, è molto difficile che riusciamo a raggiungere quell'obiettivo che Seng ci propone, cioè quello di creare un'organizzazione che è effettivamente capace di conseguire gli obiettivi che desidera. Si deve dare degli obiettivi, ecco, deve darsi la strumentazione, deve imparare dalle buone pratiche, ma anche dagli errori, per cui non deve avere paura di valutare e di essere valutata. Benissimo, questa è una premessa di carattere generale che voglio fare. Ma il Dipartimento? Il Dipartimento è organismo intermedio. Cosa vuol dire che è organismo intermedio? Vuol dire, avete ben spiegato, avete una pagina, un piccolo documento, un piccolo è stato allegato ai documenti di questo incontro. L'organismo intermedio assume direttamente ed esclusivamente le responsabilità proprie dell'autorità di gestione per le parti che gli sono, per le parti del programma che gli vengono delegate. Per quello che riguarda l'obiettivo 2.4, cioè il rafforzamento delle strutture operative e delle competenze delle amministrazioni, noi, in accordo ovviamente con l'autorità di gestione, esercitiamo la gestione, il monitoraggio, il controllo, la valutazione degli interventi cofinanziati, con l'obiettivo di accompagnare le amministrazioni centrali nella predisposizione e nell'attuazione di piani di rafforzamento interni, ecco, con il supporto del Comitato Tecnico Consultivo, e di collegare questo rafforzamento con il miglioramento delle strutture operative, delle competenze, delle capacità amministrative delle regioni dell'obiettivo convergenza, e in alcuni casi anche organismi subregionali, enti. Attualmente abbiamo 11 progetti in corso, di cui due acquisiti nel 2010, e ne stiamo acquisendo degli altri, per un totale in questo momento di risorse allocate a questa cosa che supera gli 83 milioni di euro, per cui ci avviamo verso 64 milioni di euro. Posso fare l'elenco dei progetti, ma insomma penso che sia una cosa abbastanza noiosa, per cui non ve la faccio. Semplicemente che si tratta di una serie di strutture che fanno capo alla Presidenza del Consiglio, a partire dalla stessa struttura della funzione pubblica, al Dipartimento delle Pari Opportunità, il Dipartimento della Digitalizzazione, il Dipartimento della Gioventù e ancora il DAGL, il Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi, e poi una serie di ministeri, il Ministero dei Beni Ambientali, dei Beni Culturali, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente, ecco, a cui facevo, e lo stesso Ministero dell'Economia per quanto riguarda la Ragioneria Generale dello Stato, l'IGRUE. Ecco, a questo insieme di progetti si è aggiunto nel 2010 il caso del Dipartimento per la Competitività del Turismo, Dipartimento del Turismo sempre della Presidenza del Consiglio, e del Ministero della Salute, che ha varato anche lui un progetto operativo di assistenza tecnica. Ecco, l'obiettivo di questi progetti, appunto, per il turismo è quello di fornire assistenza per lo sviluppo informativo e tecnico organizzativo alle amministrazioni regionali, perché le amministrazioni regionali, in accordo con coerenza e convergenza con le attività svolte a livello centrale, si dotino di strumenti di miglioramento dello sviluppo turistico. Lo stesso si può dire, insomma, poi alla fine le parole sono quelle, per il Ministero della Salute, dove naturalmente sono iniziative più consistenti, perché diciamo che dopo la scuola è quella più rilevante per l'intera pubblica amministrazione, per cui abbiamo certamente un volume di attività previste piuttosto ampie. Oltre a questo abbiamo siglato una convenzione con il Dipartimento delle Comunitarie, tanto lo stesso Dipartimento ha un programma di assistenza tecnica, però poi all'atto pratico si è dimostrato che non aveva le risorse per gestire le risorse umane per gestire direttamente questo progetto, data appunto la scarsità di risorse umane nelle pubbliche amministrazioni centrali, locali, ma insomma certamente. E allora abbiamo fatto una convenzione tra Dipartimento della Funzione Pubblica e Politiche Comunitarie per gestirlo noi sostanzialmente in supporto alla dato questo protocollo d'intesa, abbiamo approvato un programma di lavoro. Questo programma prevede sostanzialmente tre punti: una cognizione in fase di formazione della normativa europea, un'assistenza alle regioni per il monitoraggio del recepimento della normativa comunitaria da parte delle regioni, con particolare riferimento alla direttiva dei servizi, e un'assistenza alle regioni finalizzata alla prevenzione delle infrazioni, le infrazioni per il mancato recepimento delle direttive comunitarie. Infine, un progetto a doppia faccia per il monitoraggio dei contributi forniti dalle politiche nazionali ordinarie al conseguimento degli obiettivi europei, per cui all'obiettivo di Lisbona fino al 2010, dal 2010 in poi l'obiettivo di Europa 2020. Dicevo, si tratta di un progetto di monitoraggio a doppia faccia, perché da un lato c'è un progetto di monitoraggio normativa degli stanziamenti presi dalla normativa nazionale ordinaria per obiettivi che si integrano con gli obiettivi della strategia europea, e dall'altro si tratta invece di un tentativo di costruire un database delle provvedimenti di spesa adottati dalle regioni, finanziati attraverso la normativa ordinaria, che effettivamente vanno a coprire gli obiettivi della strategia europea. Vedete, questo può sembrare una piccola cosa, però per noi è importante. Perché? Perché in qualche modo ci aiuta a verificare fino a che punto riusciamo a perseguire, attraverso i programmi che vengono poi effettuati a livello regionale, gli obiettivi della strategia europea. Cioè noi abbiamo questo problema, insomma, no? Credo che sia evidente a tutti quelli che stanno in questa sala, del fatto che gli obiettivi europei che vengono formulati di ciclo in ciclo di programmazione al successivo, rispondono bene o male a una logica di sviluppo generale che si basa non soltanto su ragionamenti di carattere politico e mediazioni di vario tipo, ma si basa anche sull'esperienza concreta del ciclo di programmazione precedente e i risultati che questa ha dato, per cui c'è anche tutta un'analisi tecnica, c'è un processo di apprendimento, se vogliamo tornare al punto di partenza, no? Per cui vengono suggerite ai paesi delle attività, degli obiettivi che sono, diciamo, stati sperimentati, la cui validità in qualche modo è stata già accertata o comunque identificata nel ciclo di programmazione precedente. Allora, che cosa succede? Succede che da questo livello poi si formulano le politiche nazionali di utilizzo dei fondi europei che naturalmente interpretano questi obiettivi a modo loro, insomma, secondo quelle che sono le priorità nazionali. Quando poi andiamo a proporre i POAT alle regioni, naturalmente c'è un altro livello di adattamento, per cui la politica europea, mediata dalla politica nazionale, poi arriva a livello regionale e le regioni ci chiedono magari cose completamente diverse che non rientrano né nella strategia europea e nemmeno nella strategia nazionale. Ecco, allora, a questo punto il fatto di poter disporre di una struttura di monitoraggio della spesa ci consente di vedere se riusciamo a mantenere una qualche forma di coerenza. Ecco, voglio dire che ancora una parola sulla valutazione, perché diciamo la funzione pubblica, l'ufficio formazione dipendenti pubblici ha messo in atto nell'anno 2010, ha avviato un processo di valutazione in itinere, in particolare dei piani di rafforzamento delle amministrazioni centrali e regionali, con l'aiuto del comitato tecnico consultivo con il concerto questione, cercando di definire le metodologie e gli strumenti da utilizzare per verificare la rispondenza dei progetti sia agli obiettivi inizialmente programmati sia ai fabbisogni espressi dalle singole regioni e di conseguenza per verificare l'effettivo stato di avanzamento dei progetti rispetto ai target che sono stati indicati all'inizio quando si è passati alla proposizione del progetto alla realizzazione del piano esecutivo dei progetti stessi. Questo tipo di attività che ha avuto come svolgimento già 3 incontri, uno ad aprile, uno a maggio, uno a ottobre del 2010, ha aiutato, come diceva prima la dottoressa Raffaele, ha aiutato in qualche modo l'apertura di questa fase di valutazione in itinere dell'intero GATT, insomma dell'intero piano operativo. Per cui abbiamo in qualche maniera favorito l'istituzione di questa procedura di valutazione. Vedete, io torno a dire, può sembrare una sciocca insistenza la mia, ma se non facciamo valutazione non impariamo, non riusciamo a raggiungere gli obiettivi che scegliamo, perché non impariamo ad autogovernarci, insomma, a vedere quali sono effettivamente le cose che possiamo fare e quelle che non possiamo fare, di quali strumenti ci dobbiamo dotare se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Ecco, chiuderei con questo. Ci sarebbero altre cose da dire, ma insomma chiuderei con questo sull'asse 2.4 e spenderei invece qualche parola sull'asse 2.5. L'asse 2.5, come abbiamo detto in precedenza, è specificamente dedicato all'etica pubblica nel Mezzogiorno. Etica pubblica del Mezzogiorno noi l'abbiamo interpretato in modo non moralistico, guardate, non è che stiamo lì a vedere quanto sono bravi i pubblici amministratori nel Mezzogiorno, quanto sono vivi, non è questo il punto, ma è che abbiamo pensato che dovevamo ispirare un progetto sostanzialmente all'etica del risultato, oltre che a quella dell'integrità, sempre in questa chiave, nella chiave di ottenere ciò che si desidera e ciò che viene esplicitato come obiettivo, per cui etica del risultato, oltre che all'etica dell'integrità, che comunque è importante, nel senso che poi naturalmente le distorsioni che turbano l'integrità del funzionamento della pubblica amministrazione, poi certamente non aiutano a conseguire risultati, magari aiutano a conseguire risultati occulti, questo è possibile, ma certamente non a conseguire i risultati dichiarati dell'azione pubblica. Allora, e allora abbiamo interpretato questo acronimo dell'etica attraverso una serie di strumentazioni, perché tutto sommato non basta dare un imprinting allo spirito con cui le cose debbono essere fatte, ma bisogna in qualche modo anche avere gli strumenti per fare le cose in un certo modo. Etica è un acronimo, che indica l'efficacia, la trasparenza, l'innovazione e la capability, la capacità operativa. Ecco. Abbiamo cercato con questo progetto, che sicuramente è quello più sfidante di tutte le cose che abbiamo messo in piedi, ecco, personalmente vi rendete conto che immediatamente suscita attenzione, può suscitare allarme, può suscitare timore di sconvolgimenti. Ecco. Abbiamo inteso interpretare questa attività attraverso la predisposizione di strumentazione tecnica che aiuti le amministrazioni ad essere trasparenti, anzitutto, essere trasparenti rispetto ai loro stessi obiettivi e ai risultati che conseguono, ad essere efficaci, ecco, per cui a rafforzare la logica dell'etica dell'obiettivo, dell'etica del risultato, cioè che cosa voglio ottenere, riesco a ottenerlo, perché non riesco a ottenerlo. Ecco. Essere innovativi, perché riteniamo che la tecnologia possa aiutare moltissimo nella semplificazione delle procedure, nel rendere le procedure trasparenti, accessibili al pubblico, l'accesso agli atti. Ecco. E infine nella capability, perché riteniamo che non si riesce a ottenere questo tipo di risultati se non attraverso un miglioramento dell'organizzazione e delle capacità tecniche dell'amministrazione. Ecco. Per cui ci siamo orientati, diciamo, a perseguire questo obiettivo dell'etica non attraverso meri riferimenti alla filosofia morale dell'azione pubblica, ma attraverso l'offerta di assistenza e servizi alle amministrazioni per rendere la propria azione più trasparente, più innovativa, più performante, più efficace sostanzialmente. Cosa abbiamo messo in piedi? Beh, abbiamo messo in piedi per adesso Vedomarras 4 piani di lavoro, mi conferma per tutte e quattro le regioni obiettivo convergenza. Abbiamo messo in piedi 3 convegni di lancio di questa iniziativa, devo dire molto seguiti, ce ne abbiamo un quarto in preparazione, il lancio dovrebbe essere il 18, per cui tra pochi giorni per la Sicilia. Ecco. Molto seguiti sia dal pubblico che dagli stessi amministratori locali, che sono evidentemente interessati a questo progetto. Abbiamo messo in piedi alcuni strumenti, alcuni di carattere specifico regionale, poi i 4 piani di lavoro delle regioni si differenziano uno dall'altro, non sono copie carbone, insomma, però cerchiamo di mandarli a sistema in ogni caso. Ecco. Siamo partiti dal barometro della trasparenza. Il barometro della trasparenza è un'attività che vede sostanzialmente un'analisi sulla sensibilità ai problemi della trasparenza degli amministratori locali, e abbiamo messo in piedi altre attività che però penso vi verranno illustrate con migliore dettaglio da parte del dottor Marchesi e del dottor Marras, che sono qui presenti e interverranno dopo di me, per cui non mi soffermo. L'unica cosa che voglio dirvi è che effettivamente mi pare che questo progetto, anche se parte molto alto, però in qualche modo sta trovando una sua via concreta, operativa, su cui proseguire. Ecco, a conclusione di questo intervento, che credo sia stato abbastanza informativo, voglio spendere una parola per ringraziare gli enti attuatori, cioè di cui non si parla qui quasi mai, ecco, però noi ci serviamo per l'attuazione di questi progetti di enti che fanno l'assistenza tecnica sia a noi sia agli organismi, alle amministrazioni centrali, sia anche alle amministrazioni regionali. Ecco, in larga misura questo ruolo è svolto dal Formez, per quello che riguarda, perché è il nostro ente in house, è l'ente in house, però è svolto da altri enti in house per altre amministrazioni, è svolto anche da società private, che, ecco, e naturalmente il successo di queste iniziative è legato in buona sostanza anche alla capacità operativa di questi enti. Per cui ringraziamo anche loro e vediamo anche loro, valutiamo anche loro, vediamo se effettivamente ci riescono a portare dove vogliamo arrivare. Grazie mille.